Capitolo 2. Marta avrebbe voluto rifare tanto alla madre quanto a Maria la vita comoda e lieta d'una volta, allorché il padre viveva e prosperava la conceria, e non risparmiava sacrifici e lavoro. Aveva ottenuto dalla direttrice del collegio di dare lezioni particolari alle piccole convittrici delle classi inferiori, e quel che traeva da queste lezioni e lo stipendio mensile dava intatto alla madre, a cui proibiva di lamentarsi della troppa fatica alla quale si sottoponeva giornalmente, senza godere più nulla dei frutti. Ma la madre si ingannava. Marta non godeva? O non erano frutti del suo lavoro la rinata fiducia nella vita tanto della madre quanto della sorella e la presente pace? Non era premio al suo lavoro il sorriso che ora ritornava spontaneo alle loro labbra? Avrebbe dato il sangue delle vene per vederle ancora più contente, per godere della vista ad altri sorrisi sulle loro labbra. E in fondo al cuore si sentiva inebriata della propria generosità, giacché ella nell'intimo suo non s'era mai acchetata all'offesa che il padre le aveva fatto, condannandola ciecamente e precipitando la famiglia nella miseria. L'unica passione di Maria pareva la musica? Ebbene, un pianoforte a Maria, quasi nuovo, da pagare un tanto al mese. Tenere nella piccola dispensa le derrate per tutto un mese contribuiva a rendere più quieta e paga la madre? Ebbene, contenta anche la madre, e la piccola dispensa era sempre ben provvista. Don Fifo Yue e la moglie salivano qualche sera a tenere compagnia alle tre donne, e il defunto Dorò continuava a fare le spese della conversazione. Per loro mezzo Marta venne a sapere che la signora Fana, moglie del Pentagora, viveva ancora nella più squallida miseria. «Noi abbiamo una casa in via Benfratelli, signora mia», disse una sera donna Maria Rosa, «e nell'ultimo piano, in due stanzette, abita una povera donna divisa dal marito. Il marito è un regnicolo dalle loro parti. Forse loro lo conosceranno, si chiama... Di Fifo, ti rammenti?»
«Fana.
Stefana», rispose Fifo spiccicandosi. «No, dico lui, il marito. Ah, si aspetta, Pentagono!» Maria rise involontariamente. «Pentagora», corresse la signora Agata per scusare il riso della figlia.
«Lo conoscono?»
Donna Maria Rosa volle sapere che uomo fosse e parlò a lungo della moglie infelice. Né Marta né la signora Agata riuscirono a farle cangiar discorso per quella sera. Maria s'era ridata con fervore allo studio del pianoforte. E la sera, dopo cena, suonava mentre la madre cuciva e Marta, nella stanza attigua, correggeva i compiti di scuola. Così chiusa, non vista dalla madre e dalla sorella, spesso Marta sospendeva l'ingrato lavoro e, coi gomiti appoggiati sul tavolino e la testa tra le mani, rimaneva attonita, quasi in un'ansia d'ignota attesa, o si inteneriva fino alle lacrime alla patetica musica di Maria. Una profonda malinconia le stringeva la gola. Non pensava a nulla e piangeva. Perché? Vago e ignoto dolore, pena di indefiniti desideri. Si sentiva un po' stanca, non di spirito ma nel corpo, stanca. Mentre la madre e la sorella lodavano il suo coraggio, la paragonavano al padre per l'energia, per la volontà. A lei, quelle sere, quasi non riusciva ingrata la sua amarezza, quell'intenerimento indefinito che la faceva piangere e quel languore greve a cui abbandonava con triste voluttà le membra rilassate. La coscienza, infine, che in quel momento ella si faceva d'essere debole e donna, no, non era forte. E infatti perché piangeva così? Ah, via, sciocchezze da bambina! E cercava il fazzoletto, scotendosi, e si rimetteva al lavoro con nuova lena. Di questa condizione di spirito di Marta né la madre né Maria s'accorgevano. Ella si guardava bene dal lasciarla trapelare. Cercava anzi con ogni arte di non venire mai meno al concetto che esse s'erano formato di lei. Il suo compito era questo, doveva essere questo. E aveva finanche nascosta alla madre una lettera di Anna Veronica in cui si parlava a lungo di Rocco, delle furie di costui dopo la loro partenza, di minacce, di nuovi scandali, di pazzie. Perché affliggere la madre con tali notizie? E Marta aveva risposto ad Anna Veronica che ella non si curava né voleva più sentir parlare di lui, prima sciocco, adesso pazzo. Tristo prima e adesso. Vedeva intanto la madre e la sorella ritornate alle abitudini, alla calma d'una volta, alla vita semplice e tranquilla di prima, e maggiormente, per forza di contrasto, sentiva penetrarsi dal convincimento che lei sola era l'esclusa, lei sola non avrebbe più ritrovato il suo posto, che facesse. Per lei sola non sarebbe più ritornata la vita d'un tempo. Altra vita, altro cammino. La pace, la felicità dei suoi, lo studio, la scuola, le alunne. Ecco quello che le restava. Ecco la meta del nuovo cammino. Null'altro. Se ne doleva? No. Erano momenti di passeggera tristezza. Dopo la fosca invernata, durante la quale il colore del tempo s'era accordato coi suoi pensieri, si ridestava adesso per quella via, al gaio sole di primavera, di cui un raggio era penetrato a frugare, a sommuoverle la torbida posatura di tanti dolori in fondo al cuore. Ed era triste per questo. O era effetto della lettera di Anna Veronica o della musica di Maria? Non voleva più curarsi di sé. La madre si era rimessa a pettinarla ogni mattina, ma lei non voleva che perdesse tanto tempo ad acconciarla. «Basta, mamma, lascia. Così va bene». E allontanava lo specchietto a bilico che teneva sul tavolino, quasi infastidita della propria immagine, dello splendore intenso degli occhi, delle labbra accese. Se poi la madre la costringeva a stare ancora seduta sotto il pettine, sbuffava dall'impazienza, diventava irrequieta, smaniosa, come se sottostesse a una tortura. Perché a che pro adesso tanto studio e tanto amore per la sua acconciatura? Non intendeva la madre che a lei adesso non doveva importare proprio nulla di comparire più o meno bella? E un giorno che la madre volle provarle i ricci sulla fronte, nonostante le vivaci ripulse, terminata l'acconciatura, Marta piangeva. «Come? Piangi? Perché?» le domandò sorpresa alla madre. Marta si sforzò di sorridere asciugandosi gli occhi. «Per nulla, non ci badare». «Santa figliuola, ma perché? Ti stanno tanto bene!» «No, non voglio. Disfa, disfa. Sta meglio senza». Non era una crudeltà incosciente della madre. E intanto ella, che bambina, piangere così per nulla in presenza di lei. Durante il giorno si mostrò più vivace del solito per cancellare l'impressione di quelle lacrime nell'animo della madre. Provava un turbamento nuovo, un incomprensibile timore, un'apprensione strana adesso nel vedersi sola, senza nessuno accanto, per le vie aperte tra la gente che la guardava. Nessuno, è vero, l'aveva molestata, ma si sentiva ferita da tanti sguardi. Le pareva che tutti la guardassero in modo da farla arrossire. Le andava impacciata, a capochino, mentre gli orecchi le ronzavano e il cuore le batteva forte. Perché? E come mai tutt'a un tratto la sua presenza di spirito s'era rintanata così in quello sciocco timore? Di che temeva? Non aveva tante volte riso di certe zitellone che avevano ritegno ad uscire sole per la città, paventando ad ogni passo un attentato al loro pudore? Pure appena entrata nel collegio si rinfrancava. E la presenza di spirito le ritornava di fronte ai tre professori, che spesso trovava in sala e coi quali scambiava qualche parola, prima che ciascuno si recasse ad impartire la propria lezione nelle varie classi. S'era accorta che due di essi intendevano farle velatamente, e ciascuno a suo modo, la corte. E non che temerne, ne rideva fra sé. Fingeva di non accorgersi proprio di nulla, e pigliava a goderseli segretamente, notando il vario effetto che il suo contegno produceva in quei due. Il professor Mormoni, Pompeo Emanuele Mormoni, autore di ben 14 volumi in ottavo di storia siciliana, con appendice dei nomi e dei fatti più memorabili, con date e luoghi, alto, grasso, bruno, dai grand'occhi neri e dal gran pizzo qua e là appena brizzolato come i capelli, dignitoso sempre nella sua Napoleone e col cappello a staio, si gonfiava dal dispetto come un tacchino, e così gonfio pareva volesse dire a Marta: «Oh, sai, carina, se tu non ti curi di me, neanch'io di te, non ti illudere». Ma se ne curava invece. E come? E quanto? Certi momenti pareva fosse lì lì per scoppiare. Aveva finanche perduto sedendo i suoi atteggiamenti monumentali, per cui tutte le seggiole diventavano quasi tanti piedistalli per lui. «Scolpitemi così!» Marta di tanto in tanto sentiva scricchiolare la seggiola su cui il Mormoni stava seduto e tratteneva a stento un sorriso. Tutte le seggiole della sala d'aspetto, da un mese a quella parte, erano sfilate. A una era saltata la cartella, a un'altra qualche stecca. Attilio Nusco, l'altro insegnante, chiamato comunemente nel collegio il professoricchio, era al contrario fino fino, piccolo, gracile, timido, tutto vibrante, tutto impacciato. Povero Nusco, come se diffidasse di trovare il suo posticino nella vita, pareva che con lo sguardo, coi sorrisi, con gli inchini frettolosi della miserrima personcina, volesse accaparrarsi il favore degli altri, per non essere cacciato via. Ne occupava, sedendo, il minor posto possibile. «Scusi, scusi», parlando la voce gli tremava. Non contraddiceva mai nessuno, Era come imbarazzato sempre dall'eccessiva sua compitezza. Avrebbe voluto pesare sugli altri meno che un fuscellino di paglia. E intanto il cuore. Ah, quella Marta. Non si accorgeva proprio di nulla. Il poveretto si provava man mano ad uscire un tantino dalla propria timidezza, come dalla tana una lucertolina insidiata. Prima la punta del musetto, poi un altro tantino fino agli occhi, poi tutta la testina, quasi aspettando d'esser colta dal cappio alla posta. Si era spinto a temerità inaudite, fino a domandare a Marta, sudando, «Sente freddo, stamani?» Portava a scuola qualche primo fiore della stagione, ne rigirava il gambo tra le gracili dita irrequiete, ma non ardiva a offrirlo. Marta notava tutto ciò e rideva. Un giorno egli volle dimenticarsi il fiore sul tavolino della sala d'aspetto. Dopo un'ora vi ridiscese. Il fiore non c'era più. Ah, finalmente! Marta aveva capito e se l'era preso. Ma ridisceso in sala dopo l'altra ora, disinganno crudele, il fiore era all'occhiello della Napoleona di Pompeo Emanuele. «Ciao, Cardellino! Ciao, Violetto Mammolo!» Eppure il Nusco non era uno sciocco. Laureato in lettere, giovanissimo ancora, occupava per concorso il posto di professore d'italiano al liceo e insegnava anche per incarico nel collegio nuovo. Scriveva poi in versi con gusto e gentilezza non comuni. Marta lo sapeva. Ma che volevano da lei tanto il Nusco quanto il Mormoni? Il terzo professore pareva non si fosse ancora accorto della presenza di lei. Si chiamava Matteo Falcone. Insegnava disegno. Pompeo Emanuele Mormoni lo chiamava l'istrice e da imperatore romano l'avrebbe condannato ad purgationem cloacarum. Era veramente d'una bruttezza mostruosa. E aveva di essa coscienza, peggio, anzi, un tragico invasamento. Sempre cupo, raffagottato, non levava mai gli occhi in faccia a nessuno, forse per non scorgervi il ribrezzo che la sua figura destava. Rispondeva con brevi grugniti, a testa bassa e insaccato nelle spalle. I lineamenti del suo volto parevano scontorti dalla rabbiosa contrazione che gli dava la fissazione della propria mostruosità. Per colmo di sciagura, aveva anche i piedi sbiechi, deformi entro le scarpe adattate alla meglio per farlo andare. Il Mormoni e il Nusco erano già avvezzi ai modi di lui, più d'orso che d'uomo, e non ne facevano più caso. Marta nei primi giorni ne fu urtata, nonostante le prevenzioni della direttrice. In fondo, mentre ella non badava alle smorfie e ai lezzi degli altri due, se non per riderne, provava una certa stizza per la noncuranza quasi sprezzante di quel terzo per lei affatto innocuo. In quel po' di tempo che si tratteneva in sala, aspettando l'ora precisa della lezione, egli si immergeva nella lettura d'un giornale senza badare a nessuno. Spesso Marta volgeva uno sguardo fuggevole alla fronte di quell'uomo sempre contratta e poi si dava ad immaginare che sorta di pensieri sotto tal fronte dovesse albergare quel testone ispido. Sciocchi? No, certamente. Ma forse brutali. Una volta sola aveva udito la voce di lui. E fu una mattina in cui, avendole il Mormoni accennato con gli occhi listrice e sprofondato al solito nella lettura del giornale, ella, per non condividere l'ironia che era in quell'accenno e per fare stizza al grand'uomo, si lasciò sfuggire dalle labbra inconsultamente «Buongiorno, professor Falcone». «Riverisco», grugnì in risposta colui senza levare gli occhi dal giornale. Un'altra mattina Marta, entrando in sala, fu molto sorpresa di trovarvi accesa una disputa tra il Falcone e il Nusco. Questi, col volto infiammato, un sorriso nervoso sulle labbra e le mani tremolanti, cercava di far valere la propria opinione con molti «sarà, ma» investiti dalla dura voce del Falcone, il quale, senza dar retta all'avversario, seguitava a parlare con gli occhi al giornale spiegato davanti. Il Mormoni ascoltava in uno dei suoi atteggiamenti monumentali, non degnando di una parola quelle «scempiaggini». Il Falcone s'era scagliato contro quei letterati che inacidivano i loro versi e le loro prose d'una certa ironia, mentre poi in fondo rimanevano ossequentissimi alle opinioni imperanti nella società. «Le opinioni sono false? Le credete ingiuste e dannose? Ribellatevi, per Dio, invece di scherzarci su, di farvi su sgambetti e smorfie camuffando l'anima da pagliaccio. No, voi da un canto piegate il collo al gioco e deridete dall'altro la vostra supinità. È arte da tristi buffoni». «Sarà, ma...» ripeteva il Nusco, e avrebbe voluto osservare come anche il ridicolo fosse un'arma, e che il Dickens, Heine... Ma il Falcone non lo lasciava dire. Tristi buffoni, tristi buffoni. Sentiamo la signorina Ayala, propose il mormoni con un gesto consentaneo alla magnificenza dell'atteggiamento. La donna persuonatore è conservatrice, sentenziò bruscamente il falcone. Conservatrice? Per me ferro e fuoco, esclamò Marta con tale espressione che il falcone alzò gli occhi a guardarla per la prima volta in faccia. Marta rimase profondamente turbata da quegli occhi che illuminarono un volto affatto nuovo, occhi d'una belva sconosciuta, intelligentissimi. Un'altra mattina, poco tempo dopo, il falcone entrò in sala d'aspetto col cappello ammaccato e impolverato, la falda rotta sul davanti, il naso sgraffiato, pallidissimo in volto e pur con un tristo sorriso che gli si storceva sulle labbra in orribile smorfia. Strappata la giacca sul petto e anch'essa impolverata. «Che le è accaduto, professore?» esclamò il mormoni vedendoli in quello stato. Marta e il Nusco si voltarono a guardarlo con paurosa meraviglia. «Una lite?» «No, niente», rispose il falcone con voce tremante, ma con la smorfia del riso ancora sulle labbra. «Mi trovava a passare sotto la chiesa di Santa Caterina da 3 anni puntellata. Questa mattina Santa Madre Chiesa aspettava proprio me per rovesciarmi addosso un pezzo del suo cornicione».
Marta, il Nusco, il mormoni allibirono.
«Sì», continuò il falcone, «mi è caduto addosso proprio così a radermi il corpo e intanto», aggiunse con un ghigno atroce accennando i piedi sbiechi deformi, «ammirate la provvida natura. Lei, Nusco, a quest'ora non ce li avrebbe avuti più codesti piedini da ballerino. Invece i miei, io ce li ho ancora e m'arrabatto».
Così dicendo, s'avviò per la lezione. Parve quella veramente al falcone una tremenda risposta della provvida natura a tutte le imprecazioni che egli le aveva scagliate a causa della propria deformità. Sentì veramente come una voce che gli avesse detto «Lodami dei piedi che t'ho dati». Certo, da quel giorno cominciò a poco a uscire dalla cupezza abituale. O non piuttosto operava il miracolo la presenza di Marta. Questo era il sospetto del mormoni. «Perché vedi?» diceva al Nusco. «Noi due, è vero, adesso ci saluta pure, ma grugnisce come prima. Non ci dice «Ossequio, signor Nusco», con la stessa voce, per dir così, domenicale, con cui dice «Ossequio, signora Ayala». Morbidezza setolosa, capisco, ma... E poi hai notato? Colletti nuovi. Ah, come usano adesso. Abito nuovo, cappello nuovo. Evviva il cornicione di Santa Caterina!» Nell'uno nell'altro potevano seriamente ingelosirsi del falcone, il quale faceva loro finanche pietà, via. Ma né il mormoni si ingelosiva del Nusco, né questi del mormoni. Per il Nusco, il gran Pompeo Emanuele era troppo grosso, troppo sciocco, ed egli aveva troppa stima dell'ingegno di Marta da temerlo. Il mormoni, invece, aveva troppa stima del gusto di Marta da temere il piccolo Attilio con quell'animella sempre spaventata. Così tutti e due s'appaiavano per commiserare il povero falcone e segretamente poi si commiseravano l'un l'altro. Intanto, la scoperta di quell'animo nuovo del falcone verso di lei produsse a Marta ribrezzo e timore insieme. Sapeva e sentiva di non poter ridersi di lui come degli altri due. La bruttezza di quell'infelice, pur così sdegnoso, le destava pietà e le incuteva orrore ad un tempo. Probabilmente colui non aveva mai amato alcuna donna. Se Marta pensava che il falcone, nonostante la coscienza della propria deformità, poteva pretendere amore da lei, si sentiva offesa e sdegnata, ma d'altro canto intendeva che quella passione, forse la prima germogliata in quel cuore, poteva essere così forte da vincere o tenebrare quella coscienza stessa, per quanto tragicamente invasata. Ma un pensiero la rassicurava, che cioè non aveva fatto nulla, proprio nulla, perché questo affetto mostruoso nascesse. Ora, quasi ogni giorno sul tramonto, vedeva il falcone passare per la via del papireto e alzare gli occhi al balcone della sua stanza. Il primo giorno volle mostrarlo a Maria. Non s'aspettava che egli dovesse alzare il capo a guardare. «Guarda qua, come mai?» Così ebbe la prima prova di quell'amore, a cui già per tanti segni men chiari non aveva saputo né voluto prestar fede. Da allora in poi non si lasciò più scorgere dietro la vetrata, ma di nascosto vedeva il falcone ripassare ogni giorno e guardare in alto 2-3 volte. Adesso, dopo i sogni della notte gravi d'incubi e di visioni strane, agitati da continue smanie, dopo il duro urto nel riaprire gli occhi stanchi alla realtà nuda e monotona della sua esistenza, in mezzo a quel rifiorire fascinoso della stagione, ogni mattina l'apprensione di sentirsi sola le cresceva. I nervi le vibravano, andando, quasi fosse sotto l'imminenza di ignoti pericoli. Né sapeva più rinfrancarsi appena entrata nel collegio. Come contenersi di fronte al falcone? Mostrargli che si fosse accorta non voleva. Ma come dissimulare, se ogni mattina era ancora invasa dall'orrore dei sogni, nei quali la figura del falcone le appariva quasi sempre talvolta meno mostruosa della realtà? A trattarlo come prima, temeva che quella passione non si nutrisse di qualche lusinga, di qualche inganno pietoso. Né il Mormoni la divertiva più come nei primi giorni. La sola vista di lui ora le produceva anzi tal rabbia che l'avrebbe schiaffeggiato. E stizza e fastidio le cagionava la timidezza angosciosa del Nusco. «Lei non mi secchi!» avrebbe voluto gridargli in faccia, sicura di sprofondarlo con quelle quattro parole un palmo sotterra dalla vergogna.